A quel punto mio padre, omone alto 1,80 m per 120 kg, si toglieva le scarpe, si dava una rapida lavata ai piedi ed entrava nella tinozza.
Per 2 ore era un continuo pestare uva. Mio padre già dopo un quarto d'ora aveva il fiatone. Da solo non sarebbe riuscito a farcela.
Storie di vendemmie ben riuscite e altre meno, in una puntata che si intitola Vino al vino.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
La fine di settembre, la fine di questo mese è di solito il periodo in cui si effettuavano in alcuni paesi, in alcune zone del nostro paese, della nostra penisola, laddove erano presenti delle vigne, delle viti, si effettuava la vendemmia. È una cosa che dalle mie parti non succedeva, ma mi capitava di frequentarla, di vederla in giro verso le colline, le prime e uniche colline del Novarese, dove si fa soprattutto nebbiolo. Insomma, si raccontano queste storie ancora oggi, di queste vendemmie come dei momenti straordinari. Ora la vendemmia è diventata, soprattutto perché le cantine sono diventate delle aziende, è diventata probabilmente un po' più industrializzata, però tant'è, esistono ancora delle cantine più piccole che effettuano ancora le vendemmie a mano, o meglio coi piedi. In realtà le vendemmie, se frequentate le campagne, se frequentate le cantine vinicole, le vendemmie sono sempre più anticipate per via del caldo, delle piogge più scarse, insomma per via del cambiamento climatico, in una parola sola, che appunto spinge le vendemmie a essere fatte addirittura a fine agosto per i bianchi, per insomma le bollicine, e a metà settembre per i rossi, cioè non si va oltre metà settembre. Quindi le vendemmie a questo punto dell'anno sono già state fatte, ma noi ne approfittiamo per ricordarvi quello che erano le vendemmie una volta. E quindi abbiamo una storia veramente molto molto bella di un nostro ascoltatore, che è un nostro fedele autore ormai, visto che ci ha mandato già alcune storie molto belle, tra le quali ricordo lui che da bambino andava a vedere l'esodo sull'autostrada del sole delle macchine che partivano verso il sud ai primi giorni di agosto. Lui si chiama Ferruccio e ci racconta la storia di suo padre, i suoi due amici che condividevano questa grande contenitore per il vino, dove il vino lo si pestava, e quello era proprio il giorno di festa, non era solo la vendemmia, intorno accadevano delle cose che rappresentavano una vera e propria festa. E poi vi raccontiamo invece una storia che è tratta da un libro di Michele Serra, che parla proprio di una vendemmia in cui ci sono tutte le persone che partecipano e mancano solo il figlio del protagonista e il cugino, che sono molto giovani, si sveglieranno molto tardi alla mattina creando un pochettino di imbarazzo. La puntata si intitola Vino al vino. Benvenuti. Si iniziava molto presto al mattino, appena sorgeva il sole. Era il giorno del vino. Al Dì del Vin, come lo chiamava mio padre, una tra le giornate più importanti dell'anno. Capitava sempre prima della scuola, che iniziava in ottobre, riuscivo quindi a seguire tutte le fasi della giornata. Per me era una vera e propria cerimonia, tutti gli anni uguale, eppure ogni volta speciale. La tinozza per la pigiatura mi sembrava enorme, era molto più alta di me, che avevo meno di 10 anni, di forma rettangolare. Poggiava su 4 piedi rinforzati e nella parte inferiore aveva un foro per far scendere il vino, chiuso da un grosso tappo. Era stata acquistata assieme a 3 vicini, mio padre, Pierino Sali e Maioc. Era una prima forma di cooperativa familiare e durante il resto dell'anno veniva custodita a turno. Alle prime luci del giorno usciva da una delle 3 cantine. Tempo prima i 3 uomini dovevano decidere chi iniziava e chi finiva. Poi telefonavano ai vincitori e si mettevano d'accordo per le date di consegna. Nel silenzio del mattino i dialoghi sembravano grida e tutti i vicini venivano svegliati. Il giorno del vino era una festa di tutta la via, e di feste ce ne sarebbero state 3, una vicina all'altra.
È un ricordo che è durato praticamente fino alla fine degli anni 60, forse anche i primissimi anni 70, ma almeno fino al 68, 69, 70. Quindi grosso modo avevo tra i 3-4 anni, che mi ricordo, fino ai 10 o 12.
Quando toccava a mio padre, la sveglia suonava prestissimo. Maioc, sei da sveli? Sei sveglio? Chiedeva. Era il segnale. Tre uomini si univano per trasportare la pesante tinozza davanti alla nostra cantina. Spesso si univa anche un altro vicino di cui non conoscevo il nome. Per tutti era Misumbel e in quattro la fatica diventava più sopportabile. Alle 7 di mattina arrivava il nostro fornitore da Ziano Piacentino. Ricordo ancora il suo cognome perché mi faceva ridere, pochi in testa. Non riuscivo a capire come facesse a essere così puntuale. Eppure c'erano una cinquantina di chilometri tra il suo podere e Fombio. Comunque arrivava prestissimo e assieme al suo aiutante scaricava le casse piene d'uva a lato della tinozza. Al termine mia madre scendeva con un piatto pieno di salame, di coppa e di pane. Mio padre stappava una bottiglia dell'anno precedente e tutti assieme facevano colazione. Si mettevano a parlare di tempo, di lune, di uva, di annate buone e meno buone. Dopo ogni sorso si pulivano la bocca col dorso della mano e prendevano un altro pezzo di pane con una o due fette di salame. E la mano non faceva tempo ad asciugarsi. Una bottiglia non bastava mai. Noi ragazzini non potevamo partecipare a quel rito, potevamo solo guardare con la scodella del latte tra le mani, senza capirci nulla di quello che dicevano. Nel frattempo l'odore dell'uva attirava le prime vespe. La colazione durava mezz'ora, poi una stretta di mano, il pagamento in contanti e il camioncino di pochi in testa ripartiva. «Forza, cominciem!» diceva mio padre, e gli uomini iniziavano a versare l'uva nella grande tinozza. Al termine, Mayoc chiedeva sempre a mio padre «Paul, voto una mano o un pè?» «Paolo, vuoi una mano o un piede?» E si mettevano a ridere. La battuta era sempre la stessa, eppure ridevano di gusto tutte le volte. A quel punto mio padre, omone alto 1,80 m per 120 kg, si toglieva le scarpe, le calze, si dava una rapida lavata ai piedi ed entrava nella tinozza.
«Svegliatevi dal sonno, briaconi, è giunta per voi la gran cuccagna, si mangerà di polli e di piccioni,
quel momento in poi iniziava una specie di danza fatta di spinte coi piedi, tenendosi fermo con le mani sui bordi. Doveva essere molto faticoso. Già dopo qualche minuto cominciava a sudare copiosamente, ansimava, sbuffava. Tempo un quarto d'ora e si fermava. «Mayoc, le dura, dammi una mano!» E Luigi, il nome l'ho scoperto qualche anno dopo, sapeva già che mio padre l'avrebbe coinvolto. In qualche minuto era già a fianco del suo amico Paul al Purtinar. Al paese tutti avevano un soprannome, la Scumegna. Non ho mai saputo qual era quello di Pierino Sali, mentre Mayoc era al Fruiteröl, in precedenza vendeva frutta. I due ricominciavano con una buona lena, anche mio padre riusciva a ripescare il ritmo e il vigore iniziale. Forse trovava la forza dalla vicinanza dell'amico. Poco dopo mia madre chiedeva un paio di litri di mosto, lo portava su in cucina e qualche ora più tardi sarebbe scesa con una casseruola di budino d'uva fresco appena tirata fuori dal frigorifero. Era il dolce dedicato ai bambini della via. Ogni volta si sentivano gridolini di gioia e ogni volta al termine della mangiata avevamo il mosto anche sulla fronte. Nel frattempo i due eroi proseguivano il loro lavoro, sudati, stanchi, sfiniti. Ogni tanto si fermavano, prendevano fiato e facevano considerazioni sul lavoro svolto e su quanto mancava. Nel frattempo le vespe arrivavano sempre più numerose. Quasi tutti gli anni battezzavano qualche presente con il loro pungiglione. Attorno alla tinozza gli altri uomini guardavano la scena, toccavano qualche chicco d'uva e iniziavano a discutere tra loro. «Quest'anno deve essere proprio buono, si vede dall'uva», o anche «la giornata è proprio ideale», «sarà un gran bel vino», tutto ovviamente in dialetto fombiese. Non capitava mai di sentire giudizi negativi, un po' per esorcizzare il futuro vino e un po' per non offendere mio padre. Non sarebbe stato corretto anche per il fatto che sul tavolo vicino alla tinozza non mancava mai una bottiglia aperta e qualche bicchiere. Di bottiglie ne venivano svuotate parecchie quel giorno.
Mio padre era un contadino, infatti lo chiamavano Paul al Purtinar perché era nella portineria dell'ospedale di Codogno. Aveva cambiato mestiere perché, come diceva lui, coltivare la terra era faticoso perché la terra è in basso. Però tutte le sue tradizioni campagnole le manteneva.
«Finalmente lea sé», pronunciava solennemente mio padre. «È sufficiente così». Erano le parole magiche che mettevano fine alla prima fase. Quando la diceva si rivolgeva a tutto il pubblico come se fosse sul palco di un teatro. Raddrizzava la schiena tenendosi le mani sui fianchi. Lui e Mayok uscivano dalla tinozza e andavano subito a lavarsi sommariamente. In realtà i segni rossi del vino rimanevano ancora per qualche tempo. A seguire, i due, assieme a Pierino Sali, coprivano la tinozza. C'era la necessità di fare macerare il mosto sulle bucce. Tuca fa riposare il vin sulla racca, bisogna fare riposare il vino sulle raspe. Nei giorni successivi il lavoro non sarebbe mancato per arrivare al prodotto finale delle bottiglie, ma quel giorno stava per finire. Gli adulti se ne tornavano nelle loro case assieme ai loro figli. Mio padre ringraziava Mayok, Pierino Sali e Miss Umbel per l'aiuto e se ne sarebbe andato a letto per riposare la schiena. Il giorno del vino era finito, o quasi. Come sempre rimaneva mia madre che si ritrovava tutto da pulire. Anche le vespe volavano via. Rimanevo solo io. Mi sedevo su una delle cassette vuote e guardavo fisso la tinozza. A me sembrava che la vera protagonista del giorno fosse lei. Poi passava di lì qualche amichetto, mi alzavo e correvamo via. Si intitola Dionysus questo brano di The Buttertones perché si parla di vino, quindi Luca Micheli ha scelto questa declinazione musicale per salutare la storia di Ferruccio. Pronto, ciao Ferruccio, buongiorno.
Ciao Matteo, grazie.
Grazie a te. Grazie a te per questa storia che è una storia molto bella. Ti dirò di più, io leggendola avevo quasi riconosciuto un tratto comune in una storia che mi ricordavo, avevo letto l'anno scorso, che era quella dell'esodo estivo, e poi mi sono ricordato che, o meglio Anita mi ha detto che eri esattamente tu, quindi addirittura ho riconosciuto uno stile. Pensa a te quanto diciamo hai una capacità di raccontare le cose in una certa maniera. Geolocalizziamo, Ferruccio. Io più che dal vino, sì, e dalla coppa ho capito che siamo in provincia di Piacenza, dico bene?
No, cioè praticamente ecco. No, allora Fombio è nel Basso Lodigiano,
okay.
È molto vicino a Piacenza,
ok, però provincia di Milano.
Niente, ecco, però era provincia di Lodi.
Di Lodi, all'epoca era Milano.
Sì,
però.
Sì, in quel momento sì, era Milano.
Adesso invece.
Sì, sì, nel 1960.
Vabbè, non voglio fare polemica con la generazione di nuove province in continuazione, rimaniamo sul vino. Quando è che è arrivato anche il tuo turno, Ferruccio, che hai cominciato a entrare e a pestare l'uva?
Praticamente quasi mai. Solamente un paio di volte mio padre, io avevo 6, 7, 8 anni, e praticamente hanno fatto la pigiatura coi piedi semplicemente fino al 1970-71, per cui avevo 13-14 okay. anni. Solo una volta mi ha fatto provare ad entrare e a pigiare, per cui ma poi roba da 5-10 minuti perché ero troppo leggero,
certo,
e ci volevano dei pesi massimi.
Quanto andava avanti la pigiatura?
E andava avanti almeno per 2 ore e mezzo, 3.
Ah, ecco perché erano sfiniti alla fine della,
sì, sì,
dell'attività.
Ma mio padre era già sfinito dopo i primi 15-20 minuti.
Anche se lui era uno abituato all'attività fisica, no? Lui era stato un contadino
ai tempi di guerra. Poi però, come diceva sempre lui, nel 1950 ha deciso di entrare in ospedale a Codogno,
okay.
Perché diceva che la terra era dura perché era in basso,
certo,
ed era troppo faticoso. In quel periodo non c'erano ancora trattori, quindi c'era tutto da fare a zappa. Da parte sua, insomma, ha pensato bene di abbandonare l'attività di contadino.
Senti, le persone che citi, questi personaggi fantastici con questi soprannomi ancora più incredibili, non ci sono più, immagino. Tu frequenti ancora quelle zone? È rimasto qualcuno? C'è qualcuno con cui sei rimasto in
mi
rapporto?
Rimane per se- sì, scusami, mi rimane per sempre il cimitero.
Certo.
E quindi le rivedo tutti purtroppo da un'altra angolazione. Però sì sì, adesso praticamente di quelli di tutti sono morti, sì.
Tu
anche
non abiti,
perché si tratta di
non abiti più lì?
No, no, io adesso abito prima a Milano e adesso a Gorgonzola.
A Gorgonzola. E ci torni spesso? Hai case, hai parenti?
No, purtroppo c'ho solamente il cimitero, okay. Però fortunatamente c'ho tanti altri amici. E per esempio, quando ho da presentare qualcosa in teatro, vado sempre lì a Fombio, nel parco del castello, e grazie all'assessore, mio amico, ci fa recitare le cose che facciamo.
Però il budino fatto col vino, col mosto, immagino che non...
Il mosto?
Non si faccia,
no,
più.
No, quello purtroppo non lo trovo più, ecco, magari esiste.
Era buonissimo.
E non l'ho più buono. Buonissimo. Era buonissimo. Ma poi era anche una festa per tutti i ragazzini, per tutti i bambini, per cui insomma era una cosa conviviale.
Certo, certo.
Molto bella.
Ferruccio, ti ringrazio moltissimo per l'ennesima storia che ci hai mandato. Quando vuoi sai dove trovarci.
Benissimo, grazie ancora.
A presto.
Alla prossima. A
ciao.
Presto.
Ciao, ciao, ciao.
How can one become so bounded by choices that somebody else makes? How can we both become a version of a person we don't even like? We're in love with the world, but the world just wants to bring us down by putting ideas in our heads that corrupt our hearts somehow. When I was a child, every single thing could blow mind, soaking it all up for fun, but now I only soak up wine.
Lei è Adele che canta I Drink Wine, bevo vino, e ora la parola passa alla nostra nuova filosofa, è arrivata questa settimana e la salutiamo con grande gioia. Lei è psicologa e filosofa, è Agnese Scappini.
Quella di Ferruccio è una storia, direi, di tutti noi italiani che più o meno si riconoscono in quella che forse è tra le principali tradizioni della cultura italiana, appunto la vendemmia e la produzione del vino, ma tra le righe trasmette dei concetti molto profondi, sempre alla base della nostra civiltà. Uno è il concetto di rythmos, un concetto tipicamente greco della mitologia orfica, che dà vita all'importanza dei cosiddetti rituali. Perché secondo il ritmo che trovava anche il padre di Ferruccio e la ritualità si creano cose e si dà vita alle cose. L'altro è il concetto stesso di lavoro e di ripetitività e nobiltà del lavoro. Coloro che lavorano hanno diritto a sostentarsi, a mangiare e ad essere trattati con rispetto, come Ferruccio guardava il padre e i suoi colleghi di lavoro. Ed è un concetto tipicamente romano. Il vino, infatti, è un prodotto tipicamente romano. Pensate che il vino romano era estremamente amaro, tanto che per poter essere bevuto e sorseggiato doveva essere diluito con molta acqua. Era perciò il prodotto della terra, anche della terra nel suo senso più duro e più forte, e raccontava attraverso la fatica di quel lavoro la ricchezza che poi ne veniva. Ecco che bisogna quindi imparare dalle basi della nostra cultura, della nostra realtà, dal ritmo e valori della nostra vita.
Auto nuova fiammante col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono, la provi e senti subito com'è che va. DAB Plus e la tua radio migliorerà.
La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
Cos'è successo oggi in Italia? Quali sono stati i principali fatti internazionali della giornata? È nato prima l'uovo o la gallina? Beh, in realtà a tale quesito non vi è ancora soluzione, ma le altre risposte le potete trovare ascoltando quotidianamente Effetto Notte, dove vi racconto tutto ciò che di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero, per poi approfondire con tanti ospiti alcune delle notizie in primo piano.
Effetto Notte di Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì alle 21 su Radio 24.
Così che un giorno non potrete dire: ah, ma io questa mica la sapevo.
Matteo Caccia racconta.
Nel 2013 è uscito un libro firmato e scritto ovviamente da Michele Serra, che si chiamava Gli Sdraiati, sono passati 11 anni ormai, ed è un libro che aveva creato qualche rottura, qualche frattura all'interno di, insomma, di chi l'aveva letto, di chi ne parlava, perché era un libro che raccontava questa condizione dei giovani. In realtà Michele Serra, diciamo che aveva e ha dei figli, aveva, come dire, un riferimento molto preciso in quel modo di stare, di vivere dei giovani davanti agli occhi, e il titolo Gli Sdraiati indicava, secondo lui, secondo la storia poi raccontata nel libro, la figura di questi giovani che se ne stavano sdraiati sostanzialmente tutto il giorno con il cellulare in mano, oppure a guardare qualcosa, qualcosa sul televisore o sui vari schermi che avevano in mano. Ecco, quella condizione lì aveva dato il titolo a tutto il libro e aveva dato il destro per raccontare una storia, che era la storia di un padre e di un figlio. Tra le varie cose che accadono in questo libro, a un certo punto il padre riesce a convincere il figlio ad andare a fare una vendemmia. Lui è una cosa che lui tiene moltissimo, vanno nelle campagne piemontesi a casa di amici del padre, lui ci va tutti gli anni ed è felicissimo finalmente che il figlio vada con lui, e questa è la storia. Da Carla a vendemmiare il Nebbiolo eravamo in 7-2, 5 adulti, tutti sopra i 50 anni, più tu e tuo cugino Pedro, i-2. Era una giornata di fine settembre, di quelle che salvano la vita. Poco dopo l'alba, le brume notturne si inabissavano verso valle, come se la terra se le rimangiasse. Una chiara luce azzurra allagava il resto del mondo, dalla Langa fino alle Alpi. Il confine tra la terra e il cielo aveva un profilo così netto che potevi frugarne con gli occhi anche i minimi dettagli: cascine su crinali lontani, automobili su tornanti di altre province, alberi e tetti che uscivano dal buio per affacciarsi al primo sole. Bellissimo. Noi adulti eravamo già in piedi con il caffè in mano, tutti e cinque a guardare la giornata che ci stregava con la sua luce nascente. Svegliarsi così presto non era indispensabile. Per vendemmiare mezzo ettaro di vigna non ci vuole troppo tempo, ma a tirarci giù dal letto era stata la contagiosa attesa di quel giorno speciale, che è rituale comunitario da secoli e lega le persone tra loro, alla terra e allo scorrere delle stagioni. E aprendo gli scuri, chi prima, chi dopo, vedendo le stelle sfumare e un radioso sereno svelarsi, ci aveva preso l'euforia e da una stanza all'altra ci si dava voce che era ora di cominciare. Venendo in auto il pomeriggio prima, avevo cercato di spiegarvelo a te e a Pedro, che il giorno della vendemmia non è un giorno come gli altri, e andare a farla in Langa è un privilegio vero, come sentire il Rigoletto in loggione al Teatro Regio di Parma, o mangiare frutti di mare in Bretagna, o comprare un cappello da donna a Parigi, o vedere la prima di un musical a Broadway. Un vero cogliere il succo. Uscendo dall'autostrada e prendendo quota tra i noccioleti e le vigne, sbirciavo nel retrovisore per capire se voi due, seduti dietro, foste colpiti dal mutamento del paesaggio e interessati a come gli uomini avevano regolato le cose da quelle parti. Ma avevate gli occhi, ciascuno dei due, ficcati dentro il proprio video, credo per chattare con altri della vostra genia. E quanto scorreva fuori dai finestrini, fosse anche la Grande Muraglia, il deserto rosso di Marte, un assalto di cavalleggeri, vi era del tutto indifferente. Né, mi rendo conto, la lezioncina dell'adulto di turno, per quanto schermata da qualche battuta per sembrare il meno ufficiale possibile, avrebbe potuto scalfire il vostro autismo. La sera della vigilia mi aveva dato qualche illusione. La tavola da Carla e Gildo è calda, generosa, e per un buon tratto della cena mi era sembrato che tu e tuo cugino foste coinvolti, parte della comunità. Arrivati alla crostata di Sambuco e al Barolo Chinato, al termine di una memorabile sequenza di rossi, eravate già spariti in qualche stanza ad armeggiare con le vostre rigide trasmittenti di decima o undicesima generazione, le tavolette tascabili che legano ovunque e sempre ognuno a tutti gli altri, e dunque sostanzialmente a se stesso, non essendo tutti gli altri concepibili e maneggiabili come se davvero esistessero. Però mi era parso che la straordinaria permanenza a tavola, quasi 2 ore contro i 3 minuti ordinari, fosse da parte vostra non solo un segno di gradimento del convivio, ma anche di affiliazione al gruppo. Cioè, eravate venuti anche voi due, incredibile ma vero, a fare la stessa cosa che facevamo noi adulti, vendemmiare. i patti sugli orari del giorno dopo erano rimasti nel vago. Non una sveglia precisa, ma insomma un generico appello a non dormire troppo a lungo e dunque a non spegnere la luce troppo tardi. Quell'appello non era nelle parole, era nelle cose, o almeno così pareva a tutti, tanto che di parole se ne spesero pochissime, se non un mio richiamo intorno a mezzanotte a non fare troppo tardi, bussando alla porta tua e di Pedro. Vennero prima le 9 e poi le 10 e noi raccoglievamo i grappoli e riempivamo le cassette parlando e scherzando. Ma con il passare del tempo e con il crescere della fatica e del raccolto saliva sempre più percettibile un filo di imbarazzo causato dalla vostra assenza. Di quell'imbarazzo mi sentivo il terminale. Perché non vi avevo svegliati? Perché quando appena dopo le 10 ero salito a chiamarvi di fronte al vostro grugnito comatoso non avevo insistito? Perché non tornavo a tirarvi giù dal letto? Fino a che Stefano, il vicino di casa di Carla e Gildo, il più anziano del gruppo, disse quella cosa precisa, inesorabile, così inesorabile che ancora me la ricordo. Ricordo il suo tono di voce pacato, il silenzio che seguì la frase, la conversazione che poi riprese cambiando bruscamente argomento. La frase era: «Certo che un mondo dove i vecchi lavorano e i giovani dormono, prima non s'era mai visto». Prima non s'era mai visto. Ci ho pensato a lungo nei giorni seguenti. Non ha detto Stefano che era giusto, sbagliato, morale o immorale, ha detto che non si era mai visto e credo sia perfettamente vero. Possiamo pensare di te, di Pedro, del vostro sonno diurno nel pieno di un giorno speciale per tutti, ciò che vogliamo, che sia la più imperdonabile delle mancanze oppure che sia il segno di una nuova e geniale maniera di vivere, ma non c'è dubbio che un mondo dove i vecchi lavorano e i giovani dormono non si era mai visto. E che questo sonno ostinato, pregiudiziale, del tutto indipendente da quanto vi circonda, per giunta pagato dal lavoro altrui, il lavoro dei vecchi, sia un inedito, una cosa mai vista, un meccanismo sconosciuto che muta e complica gli ingranaggi della macchina del tempo. Quando verso le 2 del pomeriggio siete scesi, ci avete trovati intorno al tavolo del porticato con vino, salame e qualche resto della sera prima, salutati da un coro beffardo ma tutto sommato affettuoso. Solo quando Pedro ha chiesto se poteva fare colazione, il tono affettuoso ha necessariamente ceduto il passo a una dichiarazione ufficiale di Carla. La padrona di casa ha risposto a Pedro, posso davvero dire a nome di tutti noi, che in quella casa, a quell'ora, non si fa colazione, ma si sta finendo di pranzare. Io, che sono l'anello debole, stavo già per farvi un caffè. Carla mi ha fulminato con lo sguardo. Se volete mangiare un boccone, eccolo. Il caffè dopo. Il caffè si prende dopo pranzo. I walked in town on silver spurs that jingled too, a song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. Loro sono Nancy Sinatra e Lee Hazelwood che cantano Summer Wine, cioè il vino dell'estate, mentre la storia che vi abbiamo raccontato è tratta da un libro di Michele Serra di oltre 10 anni fa che si chiamava Gli Sdraiati, pubblicato da Feltrinelli. È un libro molto bello che davvero 10 anni fa ha fatto un po' scalpore perché tirava in ballo una questione generazionale che è sempre un po' sotto traccia, che però riusciva anche a stare fuori dalla retorica del i giovani non capiscono niente, i vecchi sono dei vecchi, cercava di stare lì al confine. È un bel libro, se avete voglia di leggerlo fatelo quanto prima. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la storia tratta dal podcast Come una marea.
Matteo Caccia racconta.
Siamo arrivati a un punto molto molto importante della storia seriale che vi stiamo raccontando in questi giorni, tratto da Come una marea, podcast di Francesca Zanni ed Enrico Bergianti, che racconta la storia di Franco Mastrogiovanni. Siamo arrivati al punto in cui Franco Mastrogiovanni riceve il suo terzo TSO e rimane legato per oltre 80 ore, fino a che il suo corpo non ce la fa più e muore. Vengono imputati tutto il personale medico dell'ospedale di Vallo della Lucania, dove viene internato, viene imputato anche il sindaco, perché per fare un TSO, il TSO deve essere firmato dal sindaco e ci sono degli emissari, che sono dei vigili della polizia municipale che effettua il TSO, insomma è validato dal sindaco del paese o della città. Verranno sequestrati tutti quanti i video per cercare di capire cosa è successo in quelle oltre 80 ore in cui Franco è rimasto legato. Si farà di tutto anche per cercare di smontare quella teoria, però fortunatamente il processo va avanti.
Alla fine del processo di primo grado, la giudice monocratica Elisabetta Garzo ritiene i medici colpevoli di condotta omissiva e commissiva. Commissiva per chi ha praticato materialmente la contenzione, omissiva per coloro i quali non hanno fatto nulla per togliere la contenzione a Franco Mastrogiovanni. La sentenza di primo grado è stata depositata il 27 aprile 2013. La giudice Elisabetta Garzo condanna i 6 medici per falso ideologico, sequestro e morte in conseguenza di altro reato. Per la dottoressa Garzo, quindi, c'è un legame tra contenzione e morte. Tuttavia, nel processo di primo grado, gli infermieri vengono assolti. In appello, però, la sentenza sugli infermieri cambia. Con la sentenza d'appello emessa dalla Corte di Salerno il 15 novembre 2016, invece, sono stati condannati anche gli infermieri, con l'eccezione di Juan José Casaburi, assolto per non aver commesso il fatto, in quanto presente solo il primissimo giorno di ricovero. Gli infermieri sono stati condannati solo per sequestro di persona e morte in conseguenza di altro delitto, in quanto la compilazione della cartella clinica compete solo ai medici. Anche il secondo grado continua a considerare la contenzione come correlata alla morte di Mastrogiovanni ed estende la responsabilità agli infermieri. Nel giugno 2018 la Cassazione emette la sentenza definitiva del processo penale. La Suprema Corte conferma la condanna per il reato di sequestro di persona ai 6 medici e ai 10 infermieri. 10 e non 11, poiché le imputazioni dell'infermiere Antonio Luongo vengono estinte per decesso dell'imputato, avvenuto in data 8 febbraio 2018. Altro elemento rilevante della Cassazione è l'avvenuta prescrizione del delitto all'articolo 586 del Codice Penale, ovvero morte o lesioni come conseguenza di altro delitto. La prescrizione avviene dopo 7 anni e mezzo, per cui è avvenuta il 4 febbraio 2017. La Corte di Cassazione, però, argomenta seri dubbi sul fatto che la contenzione sia stata la causa che ha portato alla morte di Mastrogiovanni, ovvero che la contenzione abbia effettivamente causato l'edema polmonare. La sentenza del processo civile è stata emessa dalla Corte d'Appello di Salerno, che aveva il compito di stabilire se familiari e parti civili avessero diritto a un risarcimento per la morte di Franco Mastrogiovanni. La sentenza civile della Corte d'Appello di Salerno ha negato i risarcimenti. Nella sentenza si legge che la motivazione di tale decisione è basata su quegli stessi dubbi sollevati dalla Cassazione nella sentenza definitiva del ramo penale della vicenda. Secondo la sentenza civile, l'edema polmonare è stato causato da un evento cardiaco improvviso e imprevedibile, non legato causalmente con la contenzione. Questa lettura dei fatti si basa su un ragionamento fatto anche dalla sentenza di Cassazione, secondo la quale il reato di morte in conseguenza di altro reato deve avere una prova scientifica provata e incontrovertibile. Questa fattispecie, secondo la Cassazione, non si applica al caso di Mastrogiovanni, perché la letteratura medico-scientifica non proverebbe in modo sicuro, accertato e definitivo il legame tra la contenzione e l'insorgenza di edema polmonare. La sentenza civile del maggio 2024 smentisce tutte le deduzioni della sentenza della Corte d'Appello di Salerno, cioè il secondo grado del penale, sollevando obiezioni su molti punti di quella sentenza. Mastrogiovanni, scrivono i giudici del civile, era legato mani e piedi, ma in realtà poteva muoversi e sollevare il petto se avesse avuto senso di soffocamento, anche se le fascette erano così strette che hanno causato gravi lacerazioni a polsi e caviglie. Citando una testimonianza di uno dei suoi compagni di stanza, Mancoletti, Mastrogiovanni avrebbe urlato per tutta la notte in cui è avvenuto il decesso. Le urla, secondo la Corte, sarebbero in contraddizione con un'insufficienza respiratoria prolungata, a conferma che il decesso per edema è sopraggiunto in modo improvviso e a seguito di un problema cardiaco che ha riempito di liquidi i polmoni di Franco, anche se dal video si vede chiaramente la sua difficoltà a respirare anche nelle ore precedenti. Nella sentenza, lunga solo 16 pagine, si leggono però anche alcune imprecisioni. La prima è il nome del medico che ha effettuato l'autopsia, Adamo Maiese, che nella sentenza civile diventa per ben due volte Maione. Il presunto incidente di Acciaroli del 30 luglio nella sentenza civile viene spostato al 31 mattina, come immediatamente precedente al fermo sulla spiaggia, ma le testimonianze, eppure la sentenza di primo grado, lo collocano con precisione alla sera del 30 e non alla mattina del 31. Rimangono quindi del tutto valide e decisamente profetiche le parole che Michele Capano ci aveva affidato all'inizio di aprile del 2024.
Quindi allo stato, come dato di cronaca, noi non abbiamo avuto nessuno che abbia pagato un euro oppure fatto un giorno di galera o avuto... Io sono radicale, a me la galera non piace, ma è importante rispetto a come funziona la giustizia italiana nel momento in cui sul banco degli imputati non ci sono poveracci, diciamo così, ma ci sono, come in questo caso, dei professionisti, degli operatori nel settore pubblico, segnalare che rispetto a fatti che almeno per come io mi giudico, per come credo siano apprezzabili da chiunque possa guardare quelle immagini che sono ancora online, sono assai gravi, nessuna conseguenza concreta, forse qualche centinaio di euro di rimborso delle spese legali c'è stata a carico di tutti i responsabili, quelli che sono stati ritenuti come tali del fatto. Così come è altrettanto significativo, per disverare la natura di classe della giustizia italiana, così come il procuratore Martuscelli in primo grado aveva fatto macchine indietro rispetto a quello che aveva invece valutato il collega che aveva istruito il processo, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione aveva chiesto l'annullamento della condanna relativa a sequestro di persona. Sono professionisti che fanno il loro lavoro, non li possiamo condannare per sequestro di persona. Quindi la dottoressa Elisabetta Garzo in primo grado a Vallo della Lucania, così come i giudici della sezione della Corte di Cassazione che hanno poi reso definitive queste condanne, lo hanno fatto innanzitutto contro le procure della Repubblica, contro gli accusatori, diciamo così, i quali invece avevano segnalato che non era un reato per il quale si poteva ritenere la sussistenza e che quelle persone andavano mandate assolte.
Lei invece è Nina Simone che canta Lila Quine. Per chiudere questa puntata, per la quale ringrazio Francesca Zani ed Enrico Bergianti e vi invito ad ascoltare il loro Come una marea, podcast di Radio 24, ringrazio Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, ringrazio voi che continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it, noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!